Capitolo 23esimo. Attratto dal carattere vistoso delle loro insegne, Tom si iscrisse al nuovo ordine dei cadetti della temperanza. Promise di astenersi dal fumare, dal masticare tabacco e dal bestemmiare fino a quando fosse rimasto nell'ordine. In questo modo scoprì una cosa nuova, e cioè che promettere di non fare una cosa è il sistema più sicuro del mondo per far sì che uno voglia andare subito a fare proprio quella cosa. Tom scoprì subito di essere tormentato dal desiderio di bere e di bestemmiare. Il desiderio divenne così intenso che solo la speranza di potersi mostrare in pubblico con la sua fusciacca rossa lo trattenne dal dimettersi dall'ordine. Il 4 luglio si avvicinava, ma Tom vi rinunciò subito. Vi rinunciò prima di aver portato i suoi ceppi per più di 48 ore e concentrò le sue speranze sul vecchio Fraser, il giudice di pace, che a quanto si diceva era sul letto di morte. E essendo un funzionario di grado così elevato, avrebbe avuto un solenne funerale. Per 3 giorni Tom mostrò un profondo interesse per le condizioni di salute del giudice e chiedeva ansiosamente sue notizie. A volte le sue speranze erano grandi, così grandi che Tom si azzardava a tirar fuori le sue decorazioni e a farle prove davanti allo specchio. Ma il giudice aveva un modo di fluttuare scoraggiante quanto mai. Finalmente fu dichiarato in via di guarigione. E poi in convalescenza. Tom era disgustato e gli sembrava di aver subito un torto. Diede immediatamente le dimissioni e quella notte il giudice ebbe una ricaduta e morì. Tom decise che non si sarebbe mai più fidato di un uomo simile. Il funerale fu una cosa bellissima. I cadetti sfilarono con uno stile inteso a far crepare d'invidia l'ex iscritto. Tom era di nuovo libero però. Questo era già molto. Ora poteva bere e bestemmiare, ma scoprì con sorpresa di non averne voglia. Il semplice fatto di poterlo fare gliene aveva tolto il desiderio, privando quell'azione di ogni fascino. Ben presto Tom scoprì che i giorni di quelle vacanze tanto ambite non passavano mai. Provò a tenere un diario, ma in 3 giorni non accadde nulla e allora lo abbandonò. Il primo di tutti i minstrel show negri arrivò in paese e fece scalpore. Tom e Joe Harper radunarono una compagnia di attori e furono felici per 2 giorni. Persino il glorioso 4 luglio fu in un certo senso un insuccesso, perché piovve a dirotto. Di conseguenza non si tenne la sfilata e l'uomo più grande della terra, come credeva Tom, il signor Benton, un autentico senatore degli Stati Uniti, fu una tremenda delusione, perché non solo non era alto 7 metri, ma non vi si avvicinava nemmeno. Arrivò un circo. Dopodiché i ragazzi giocarono al circo per 3 giorni in tende fatte di tappeti di stracci. Prezzo di ammissione, 3 spilli per i maschi, 2 per le bambine. E poi anche il circo venne abbandonato. Arrivarono un frenologo e un mesmerizzatore e se ne andarono come erano venuti, lasciando il paese più triste e noioso che mai. Ci furono 2 o 3 feste organizzate dai genitori di qualche ragazzo. Ma erano così poche e così divertenti che riuscivano solo a rendere ancora più dolorosi i dolorosi vuoti tra l'una e l'altra. Becky Thatcher era andata a passare le vacanze con i genitori nella sua casa di Costantinopla, così la vita aveva perso ogni attrattiva. Il terribile segreto del delitto era una cronica tortura. Era un vero e proprio cancro, inguaribile e doloroso. Poi venne il morbillo. Per 2 lunghe settimane Tom giacque prigioniero, sordo al mondo e a ciò che vi accadeva. Stava malissimo, non gli importava di nulla. Quando alla fine si rimise in piedi e si diresse fiaccamente verso il centro del paese, ogni essere vivente, grande o piccolo, aveva subito un ingrato cambiamento. C'era stato un revival e tutti avevano scoperto la religione, non soltanto gli adulti, ma anche i ragazzi e le bambine. Tom andò in giro, sperando nell'impossibile, sperando cioè di vedere almeno il muso di un santo peccatore, ma non ebbe che delusioni. Trovò Joe Harper che studiava il testamento e gli voltò tristemente le spalle per non vedere quello spettacolo penoso. Cercò Ben Rogers e lo sorprese a visitare i poveri con una borsa di opuscoli religiosi. Scovò Jim Hollis, che richiamò la sua attenzione sul prezioso avvertimento che il Signore gli aveva dato mandandogli il morbillo. Ogni ragazzo che incontrava aggiungeva un'altra tonnellata al peso della sua depressione e quando disperato corse finalmente a rifugiarsi tra le braccia di Huckleberry Finn, e fu accolto con la citazione di un versetto della scrittura, il suo cuore si spezzò e Tom arrancò faticosamente fino a casa e si mise a letto, rendendosi conto che, di tutti gli abitanti del paese, lui solo era perduto, e perduto per sempre. E quella notte venne un tremendo temporale, con pioggia scrosciante, orridi colpi di tuono e accecanti cortine di lampi. Tom mise la testa sotto le coperte e attese in un orrore d'incertezza che si compisse la sua sorte, perché non aveva ombra di dubbio che tutta quella baraonda fosse per lui. Credeva di aver forzato la pazienza della divinità oltre ogni limite di sopportazione e che questo fosse il risultato. Avrebbe potuto sembrargli uno spreco di mezzi e munizioni uccidere un insetto con una batteria di cannoni, ma non trovava nulla di incongruo nel mettere in piedi un temporale costoso come quello per togliere il tappeto sotto i piedi a un insetto come lui. Poco dopo, la tempesta si calmò e scomparve senza raggiungere il suo scopo. Il primo impulso del ragazzo fu quello di ringraziare il cielo e promettere di cambiar vita. Il secondo fu di attendere. Quel temporale poteva essere l'ultimo. L'indomani i medici tornarono. Tom aveva avuto una ricaduta. Le 3 settimane che passò coricato sulla schiena, questa volta, gli parvero un secolo. Quando uscì di casa, finalmente, quasi quasi non gli importava nemmeno di essere stato risparmiato, ricordando la solitudine della sua vita, lo stato di abbandono nel quale si trovava. Vagò svogliatamente per le strade e trovò Jim Hollis che faceva il giudice in un tribunale minorile che stava processando una gatta per assassinio alla presenza della sua vittima, un uccello. Trovò Joe Harper e Huck Finn in fondo a un vicolo che mangiavano un melone rubato. Poveri ragazzi, anche loro come Tom avevano avuto una ricaduta.